Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qui con me c'è anche Francesco che però è un attimino impegnato, arriverà fra due minuti ai microfoni, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda ogni giovedì alle ore 15 su da Radio Gamma 5. E io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Prima di tutto una cosa urgente a tutte quelle persone a cui non ho potuto telefonare, non ho potuto avvertire, che stanno registrando la trasmissione, levate la cassetta da due ore, perché la trasmissione di oggi, avrei dovuto sostituire Mario, la trasmissione di oggi chiude alle 16.30. Perché chiude alle 16.30? Perché l'assemblea degli speaker ha praticamente sanzionato che io non potevo sostituire, cioè continuare la trasmissione per sostituire Mario. Da quello che ho capito, il livello culturale di questa trasmissione è troppo basso rispetto a quello che è la radio, o comunque da quello che ho capito sembra che stia dando fastidio a qualcuno. Perché dico secondo quello che ho capito? Perché non mi è stata data nessuna spiegazione nel modo più assoluto, cioè nessuna spiegazione mi è stata data. Gli speaker hanno votato, naturalmente solo gli speaker presenti, non quelli che erano assenti, e hanno decretato che io non posso continuare la trasmissione e sostituire Mario. Mario mancava oggi per l'ultima volta, sarebbe tornato giovedì prossimo, vabbè. Questa decisione noi ne prendiamo atto, e prendiamo atto che, cioè ne prendiamo atto perché chiaramente è una cosa che è stata fatta, e ne prendiamo atto e avvertiamo tutti quanti i radioascoltatori di levare la cassetta da due ore e mettere sulla cassetta da un'ora e mezza, perché quelli che ho potuto avvertire li ho avvertiti per telefono, però non tutti sono riusciti ad avvertire. Ora, questi atti che avvengono, cioè queste cose, si sono già ripetute storicamente, sono già ripetute un sacco di volte. Quando noi come pagani diciamo che il cristianesimo non ha fatto altro che concludere l'operazione di Cesare Augusto, cioè non è che lo diciamo così tanto per dire, ma tutta l'operazione di devastazione sociale, di distruggere la struttura di pensiero, è già avvenuta, è già iniziata a Cesare Augusto, è andata avanti con i vari imperatori a seconda dei singoli interessi. Cosa è successo dopo? Dopo è successo che i singoli interessi sono diventati quelli dell'uomo Dio, è arrivato l'imperatore immagine e somiglianza del Dio padrone, già Augusto aveva cominciato l'operazione e tutto si è fissato. E proprio per farvi comprendere la pericolosità delle cose, la pericolosità storica delle cose, perché le cose, quando si comincia a dire questa cosa non mi va e l'altra cosa non mi va, danno il via a un processo di trasformazione storica. Io vi leggerò dal testo Storia dell'educazione occidentale di James Bowen, volume primo, Il mondo antico, cosa è successo a quei tempi, e chi riesce a fare i parallelismi può fare tutti i parallelismi che riesce a combinare. Perché questo? Perché la storia della distruzione del pensiero, la storia della distruzione dell'articolazione del pensiero, non rispondo al telefono finché non ho finito la prima parte, si ripete sempre, non che si ripeta la storia, ma gli strumenti attraverso i quali si distrugge l'espressione del pensiero è sempre la stessa cosa. Diciamo, la soppressione del pensiero critico. Sembra che il mutamento nell'educazione romana, quale appare nell'età imperiale, sia consistito in un cambiamento dei tentativi di sistemazione della struttura istituzionale, accompagnato da un indebolimento dell'interesse critico. I notevoli vantaggi che i liberti potevano trarre dall'infiltrarsi nella burocrazia imperiale avevano un prezzo. Cosa significa questo? Anziché discutere, anziché parlare, anziché esprimere il pensiero, tanto vale che mi intruffo, tanto vale che vedo di trovarmi il posto buono, tanto vale che veda di leccare il padrone o leccare l'imperatore, la sua corte, il suo magistrato, così mi dà un buon posto in cui anch'io posso vivere. Questo è... I libertini esercitavano di rado la critica e finirono per costruire una pubblica amministrazione docile e fidata. Solo gli ingenui, i Don Chisciotti, i pazzi, quelli che credevano nella vita, i membri di famiglie libere di antica tradizione cercavano di mantenere l'usanza di parlare libero e gli ideali repubblicani di una democrazia di partecipazione. alle crescenti offese alla libertà e all'indebolimento dell'educazione che si registravano in età imperiale, cercavano di resistere anche i filosofi, tuttora educati in Grecia e largamente influenzati dalla Grecia. Naturalmente il processo degenerativo era lento e non sistematico, cioè si basava praticamente su cose non importanti. Non è importante, in fondo questa è una cazzata, in fondo questo non è, lascia perdere, non è importante. Cosa non importante, dopo cosa non importante, si costruì l'oscurantismo cattolico. Giulio Cesare era considerato tollerante alle critiche, e così Augusto. Di Vespasiano si disse che aveva sopportato la sfrontatezza di alcuni filosofi con la massima indulgenza. Ma in effetti, già Augusto aveva cominciato a prendere misure per controllare le intemperanze di espressione, e lo aveva fatto con consumata maestria. In un caso fece raccogliere gli scritti di autori di scarsa fama e più di 2000 scritti profetici greci e latini che circolavano clandestinamente, ordinando poi di bruciarli. Dopodiché dare alle fiamme opere impopolari e critiche divenne una pratica comune. Augusto cominciò anche a perseguire giudiziariamente i rettori, le cui disquisizioni riuscivano ostili agli interessi imperiali. È giunta fino a noi una documentazione del processo contro un certo Corvo, reo di aver agito contro l'interesse pubblico, lese rei repubbliche, nel concedere alla sua scolaresca di discutere il controllo delle nascite. Durante il regno di Tiberio, 1437 d.C., il successore di Augusto, il delitto di tradimento esercitato attraverso scritti, continuò ad essere perseguitato come colpa assai grave e si ebbero numerosi processi intentati dallo Stato, fra i quali assunsero grande rilievo i due casi distinti di Cordo e di Scauro. Più importante il primo, anche in ordine di tempo, quello di Aulo Cremuzio, Cordo, senatore storico che fu processato il 25 d.C. per aver scritto una storia filorepubblicana che creava riflessi sfavorevoli sul governo imperiale di Tiberio. Il processo, a quanto pare, fu impostato su dati quanto mai inconsistenti e finì con l'interdizione delle opere di Cordo. L'autore si suicidò lasciandosi morire di inedia. Del secondo erudito Scauro si bruciarono 7 orazioni in difesa delle idee repubblicane. Di fronte a una nuova accusa di tradimento, nel 34 d.C., Scauro si diede anch'egli la morte. I vari imperatori continuarono in seguito a ledere la libertà di parola, di scrittura e di insegnamento, anche se di nuovo in maniera non sistematica. L'oppressione mutò con le esigenze dei tempi e non di meno il pensiero critico e l'indipendenza filosofica continuarono ad essere soffocati. E queste operazioni, che in fondo non erano importanti, non erano grandi, hanno aperto la strada per l'arrivo dell'uomo Dio, per l'arrivo del cristianesimo, per l'arrivo delle torture, dei roghi, dei genocidi, degli omicidi. Naturalmente si sono imposte nel tempo, piano piano, anno dopo anno, giorno dopo giorno. Questa è la vita. La vita è fatta di queste cose e purtroppo quello che succede è un riflesso del sistema in cui viviamo, del sistema sociale in cui viviamo, non è diverso da quello che abbiamo attorno. Però noi dobbiamo essere attenti alle cose che ci succedono. Vero Francesco? Dobbiamo...
Io vorrei appunto anche agganciarmi a questo discorso, di questo fatto in cui ci è stato detto di non coprire uno spazio degli altri vuoto.
Sì, beh, ma è
no, no, ma anche
comunque.
Perché probabilmente rientra nello spirito del giubileo, cioè nel senso, lo spirito del giubileo, ormai sappiamo tutti quanti che si stanno tentando varie operazioni per imporre una morale unica, per imporre una visione unica, per imporre un pensiero unico. Ecco, allora, per dare una piccola dimensione, da un fatto di attualità, cos'è successo? Si parla in Italia di togliere il servizio militare obbligatorio. E cosa dice la Repubblica il 5 settembre fa? La rivolta dell'esercito senza stellette, aperte virgolette, vogliamo il servizio civile obbligatorio per tutti. Le associazioni di volontariato contro la nuova leva, praticamente chiedono agli altri che lo Stato obblighi le persone a fare volontariato per loro, gratis, assolutamente in maniera così deterministica, sappiamo che le azioni di volontariato sono in gran parte gestite da organizzazioni cattoliche.
Anziché fare volontariato per Radio Gamma o per altre situazioni che sono importanti socialmente, esatto, fanno volontariato per chi va a distruggere la vita.
Sì, no, ma dove si arriva a questo passo? Cioè, dove si può dire a una persona per il giubileo di fare qualsiasi cosa? E se Claudio è d'accordo, io leggerei un pezzettino, ma io sono un pessimo lettore, comunque cercherò di leggere il meglio possibile, di un fatto curioso che dimostra il tenore e i principi con cui si cercano di imporre una visione unica. Si parte da un dato geografico. Casa del Diavolo, il paese rimosso dalle mappe. Gli abitanti di Casa del Diavolo, frazione alle porte di Perugia, si sono ribellati quando hanno visto che, ancora una volta, il loro paese non era stato segnato nelle carte geografiche, mentre altri centri, anche più piccoli, erano presenti. Sono venuti a sapere così che i cartografi non segnano questo centro perché imbarazzati dal nome, per un malinteso timore di offendere i suoi abitanti. La nuova soglia del politicamente corretto, che impedisce di nominare qualsiasi differenza, soprattutto se a connotazione negativa, li ha indotti a cancellare un nome così difficilmente può essere mandato. E così è avvenuto che in una società in cui pochi ormai credono al diavolo, un nome antico legato a una curiosa leggenda locale, di una casa dove i pellegrini diretti a Roma facevano tappa, di notte voci diaboliche, fra virgolette, sconsigliavano loro di rinunciare alla meta. Ha potuto suscitare tanto disagio, anche se del diavolo ormai sembra non preoccuparsi più nessuno, prevale l'idea che non si possono sottolineare le differenze tra chi è nato e abita in una località dal nome normale, non interpretabile negativamente, e chi invece vive in un antico paese dal nome diverso. Gli abitanti di Casa del Diavolo, invece, non hanno paura del nome della loro località e tantomeno sembrano interessarsi a vivere in un mondo di eguali, nel quale difetti e differenze non possono neppure essere nominati. Sono fieri della loro storia, del loro diavolo che dissuadeva i pellegrini, e adesso, in tempi di giubileo, avrebbero occasione di riprendere la sua attività e mettere alla prova anche i pigri pellegrini di oggi, magari appena scesi da un pullman con l'aria condizionata. Ridono dei giochi di parole con i quali gli abitanti dei loro paesi limitrofi possono canzonare in allegria, e non vogliono proprio vedere mutato il nome del loro paese, magari a opera di un ministro delle pari opportunità in Casa dell'Angelo. Vogliono solo che il posto dove abitano da secoli figuri nelle carte geografiche, che sia evidente e raggiungibile, e che magari a chi ne legge il nome venga la curiosità di fermarsi e visitarlo. Cioè, in periodo di giubileo non è ammissibile che esista una frazione che si chiama Casa del Diavolo, e non è ammissibile pensare che agli abitanti gli vada bene di abitare in Casa del Diavolo. E soprattutto viene attribuito Casa del Diavolo a delle voci che consigliavano giustamente i pellegrini diretti a Roma per il giubileo di dire non andate a Roma per il pellegrinaggio, rinunciate. Benissimo, di fronte a questo, che potrebbe dare fastidio anche ai pellegrini che consulteranno le carte geografiche del Lazio, dell'Umbria, a chi diretto ad esempio a quel luogo perverso che è la Basilica di San Francesco, no, potrebbe dar fastidio di pensare che gente viva in un paese che si chiama Casa del Diavolo, vicino a Perugia, nell'Umbria di San Francesco, del domatore degli uccellini, del domatore delle bestie feroci, in chi veramente distruggeva questo. Ed è insopportabile che gli abitanti non chiedano di chiamarsi Paradiso, di non dedicare il loro paese a nome di qualche santo.
Non cambiare nome.
No, e di fronte a questo cosa si arriva? Si arriva a cancellare dalle carte geografiche un paese solo perché dà fastidio, solo perché le persone reputano degne di vivere in questo posto, e soprattutto perché in periodo di giubileo, logicamente, avere un posto che ricorda nel suo nome qualcuno che diceva non andate a Roma in pellegrinaggio, diventa perverso, diventa pericoloso, e di conseguenza, visto che loro non vogliono rinunciare a essere se stessi, li si cancella dalla carta geografica.
Comunque il problema reale non è solo questo, cioè il problema è ben più vasto. Cioè, il problema reale è molto più vasto, cioè c'è il tentativo di far nascondere qualunque cosa esista. Voi non troverete mai in questo periodo un processo fatto a un anticlericale, cioè in questo periodo ogni anticlericale non verrà mai denunciato, e tutte le denunce che verranno fatte verranno o archiviate o rimandate sine die.
Sì.
Cioè c'è tutta un'operatività dove non è tanto importante o meno le cose che vengono fatte, è che alcune persone si sentono più realiste del re, cioè nel senso che dato una situazione come quella del Giubileo esiste migliaia di libertini come erano a Roma che si ingraziavano l'imperatore, esistono migliaia e migliaia di persone, esatto, che tentano di ingraziarsi il padrone. Una volta si chiamavano crumiri, sì, o roba di sto genere,
o per venduti
cui,
o qualche
sì, appunto, cioè, e i quali non è che si limitano semplicemente ad essere a se stessi, cioè la sottomissione per se stessi,
dei servi,
ma devono far tacere gli altri, cioè l'altro non deve esprimere ciò che è, cioè l'altro fa paura perché mette in discussione il proprio vuoto, e questo storicamente lo abbiamo sempre vissuto, cioè una cosa storica, cioè, i ferri roventi, le torture, la distruzione, il saccheggio delle civiltà, il saccheggio le strage degli indios, le strage, è avvenuto solo per questo, perché il diverso, qualunque diverso, chiunque chiede di vivere per se stesso, in se stesso e con le proprie determinazioni, fa paura a chi coltiva il vuoto. E questa dicotomia, che non è una questione di ideologica, per esempio fra noi pagani esistono persone che sono marxiste, leghiste, tanti
sì,
leghisti,
ma tutto, tutto.
Gente di destra, anche piuttosto di destra, no? Almeno si identifica in quel modo, sì. E noi abbiamo tutte le persone, perché possiamo avere in noi tutte le persone, perché la centralità è il cammino,
esatto.
La centralità è il sentire del paganesimo. Il sentire del paganesimo non ti dice come tu vai a risolvere i problemi nel quotidiano, o che partito devi votare o che partito non devi votare, sono affari tuoi. Cioè, però il sentire pagano è una cosa comune, e quello che voglio dire con questo discorso è che non è una questione di destra o di sinistra, o di pensare una cosa o di pensare un'altra, è proprio una questione della capacità di vivere.
Sì.
Perché voi troverete dei pagani che fanno le lotte all'interno, non so, di estrema dei gruppi di estrema destra, e dei pagani che fanno delle lotte nei centri sociali, nei gruppi di estrema sinistra. Cioè, vi troverete sempre queste dicotomie, perché è imparare a vivere in realtà.
Ma c'è gente che ad esempio non fa lotte politiche, fa solo lotte culturali, c'è gente che farà lotte di un certo senso, cioè, ma a un pagano non gli viene chiesto a cosa pensi, o qual è il tuo ambito di riferimento culturale, cioè a un pagano che abita in casa del diavolo, in casa dell'angelo, non si fa problema per la definizione, si dice ma cos'è la tua vita e cosa fai per la tua esistenza, se quello che tu fai ha un valore logicamente al di là che tu viva in casa del diavolo, in casa dell'angelo, a noi non importa, l'importante è quello che tu fai per la tua esistenza, quello che fai per la tua esistenza soprattutto, cioè se tu dai più importanza a servire un dio folle e pazzo e criminale, o cercare di realizzare con le tue energie la tua esistenza, la tua vita, la tua dimensione. Questo è il discorso fondamentale. A questo punto qua si discrimina chi è pagano e chi no.
Esatto.
E d'altronde questo è quello che noi vogliamo sempre ribadire. Cioè, i cristiani possono pensare che sia necessario salvare gli altri, convertire gli altri, portare la verità agli altri. Noi non possiamo mai di portare la verità agli altri. Noi non abbiamo bisogno di portare la verità agli altri. E noi non abbiamo bisogno di salvare gli altri. Perché cosa c'è sempre? Il cristianesimo, ricordatelo sempre, con la scusa dell'amore per Dio, sottomette tutti quanti alla volontà dell'amore per Dio. Noi non diciamo di amare gli dèi, noi diciamo amate la vostra vita, amate la vostra esistenza. Questo diciamo noi, questo è quello che a noi interessa. Cioè, questo noi che vogliamo, e questo sembra che dia fastidio, perché in periodo di giubileo, logicamente, sai.
No, ci sono affari che girano, al di là delle condizioni religiose, che sono questioni monetarie, no? Ma c'è un sacco di gente che si è aggregata a queste condizioni monetarie, cioè c'è la chiesa del tal paese che si è fatto dare i soldi per il giubileo,
ecco.
C'è la chiesa del tal paese che si è fatta dare i soldi per il giubileo, e allora tutti montano, cioè esiste una rete di devastazione istituzionale che è all'interno del sistema sociale proprio per una questione di soldi. E questa questione di soldi tenta di soffocare l'idea. Oggi c'è per il giubileo, domani sarà per qualcos'altro,
sì, no,
c'è sempre qualcosa.
Ma poi il giubileo viene creato su una struttura di ripetizione e di imposizione. Facciamo un accenno d'attualità. Chiampo è un santuario mariano, così via, e in cui il comune ha speso 300, Chiampo in provincia di Vicenza, nella Valle dell'Agno, il comune ha dato 300 milioni al santuario per erigere un parcheggio. E il comune ha protestato perché non sono stati inseriti all'interno dei piani per il giubileo. Hanno speso, mi sembra, quasi 2 miliardi o più di un, comunque oltre il miliardo per fare questo parcheggio per il santuario mariano. Benissimo, cos'è il santuario mariano di Chiampo? ha valore perché è una copia della grotta di Lourdes, cioè siamo arrivati al Disney lì proprio, cioè sai che, fanno i finti faraoni, fanno le finte sfinge, fanno le finte piramidi. Ecco, l'unica validità di questo santuario mariano è che il costruttore, nominato Beato, ha realizzato una copia della grotta di Lourdes, cioè non ha creato qualcosa di nuovo, di originale, qualcosa di bello, cioè che non è stato un artista che ha avuto dell'ispirazione a se stesso, ha detto cosa posso creare o come posso manifestare il mio essere, la mia forma, come posso manifestare la mia estetica. No, faccio il copista, cioè copio la grotta di Lourdes, la ricreo a Chiampo, faccio questo e divento beato e la gente va al pellegrinaggio mariano. Ma andare a Gardaland e andare a Chiampo a vedere la ripetizione della grotta di Lourdes è la stessa cosa, è soltanto spettacolo, è soltanto scena, cioè, e questo dimostra anche cosa viene data importanza, cioè a uno che è capace solo di copiare le cose, di ripetere, di essere monotono, perché a questo punto i cristiani potrebbero arrivare al punto che tutte le grotte diventano copie delle grotte di Lourdes, e rendiamoci conto la schifezza del mondo in cui tutte le grotte diventano le ripetizioni delle grotte di Lourdes. Eppure questo è diventato beato, eppure questo è un santuario mariano, e questo è un santuario che dico che abbia 1 milione di visitatori all'anno, soltanto perché, che differenza c'è tra Disneyland e questo?
È una questione di business, di affari, è una questione di turismo, un turismo che sta anche forzato. Comunque ha ragione Franco Carraro nel dire che il Giubileo è un fallimento, ma non è un fallimento soltanto per la gente, e noi già di fallimenti grossi ne abbiamo visti due grossi, l'estensione là della Sindone è stato un fallimento,
sì, 30%
di, sì, 30%,
sì, quello è solo sporco che viene quel venerato, esatto, a Torino.
Hanno avuto il 30% in meno di visitatori rispetto alla volta precedente, sì. E vi ricordate quella pseudo scenografia di beatificazione di Padre Pio? Vi ricordate? È stato un flop, ma il più grosso flop penso del secolo, che non nemmeno si aspettava. Cioè, Padre Pio è una persona a cui la gente ha un tale disprezzo per questo personaggio, sì, che chiaramente i giornali mettono in luce il contrario, cioè mettono in luce l'altro aspetto, ma dal punto di vista della gente, cioè dal punto di vista proprio della popolazione, di qui che va a votare, tanto per essere chiaro, se parlare in bagaglio di voti, assume un disprezzo estremamente forte. Chiaramente le persone che hanno disprezzo per la follia, che hanno disprezzo per chi disprezza la gente, non va a pubblicizzarlo, cioè non va a scrivere sui giornali, non va a fare manifestazioni, anche perché non va a sporcarsi.
Anche perché i giornali devono avere la pubblicità per l'8 per 1000, di conseguenza.
Cioè, sta gente qua non va, cioè, chi disprezza la Chiesa non va a fare manifestazioni contro la Chiesa o a dire tu non devi fare, non devi metterti in ginocchio, eccetera. Non lo fa. Però c'è, cioè è talmente grande questa gente qua che a Roma abbiamo visto il flop di Padre Pio e abbiamo visto il flop dell'estensione, e dopodiché vedremo anche il flop del Giubileo, perché anche Franco prima, no, Carraro, ha detto faremo delle trasmissioni in cui parleremo delle trasformazioni emozionali, cioè le trasformazioni che ha avuto il sistema sociale, no? Cioè al di là dei mutamenti politici c'è stata anche una trasformazione delle persone nel modo di vedere il mondo, no? E questa trasformazione travalica un po' il modo politico, ed è una trasformazione.
Ma comunque la trasformazione, se poi c'è un socio dell'istituto che dovrebbe chiamare più tardi per parlare di un fatto così, di una notizia vicentina molto bella, molto simpatica, e ora non voglio rovinare la sorpresa degli ascoltatori, se il socio fa tempo a chiamare e lasceremo che lui ne parli, c'è una bella notizia su Vicenza proprio su questo argomento, e allora casomai noi annunciamo, speriamo che lui chiami più tardi e così ne parlerà lui in diretta.
Allora, visto che c'è anche questo, io leggerei un po' di oracoli caldaici.
D'accordo.
E dopo vediamo via telefonate fra un 20 minuti.
Sì.
Va bene. Ricordate che queste cose fanno parte del paganesimo, cioè non è che sforino il paganesimo, cioè questo è il paganesimo. Il paganesimo è il modo con cui gli uomini guardano la vita. Questo è importante. E tutte le cose che succedono attorno a noi sono importanti. Naturalmente su alcune concentriamo l'attenzione, su altre un po' meno, ma ricordate che tutto è importante, anche l'arrivo dell'autunno, la caduta delle foglie è importante, anche la persona che passa per la strada, anche i rumori che sentiamo sono importanti, tutto è importante, tutto è magico, tutto ci trasmette qualcosa, tutto ci dice stai attento.
Beh, anche le ombre dell'autunno hanno un loro significato, hanno un loro valore, hanno una loro importanza. e molte volte anche il solo invece di osservare i santini di Padre Pio, osservate un tramonto, osservate le luci che proietta il sole in tramonto.
C'è stato un personaggio martedì con Franco, no? Qua quando abbiamo fatto il suo martedì, era un personaggio estremamente interessante che viene qua e ha detto: guardate che la memoria non è che voi immagazzinate nel cervello, non so, un magazzino in cui riempite. La memoria l'avete nell'esterno, cioè l'avete nel mondo. Chiaramente la memoria del mondo non fa altro che attivare tutta una serie di percezioni che noi abbiamo dentro. Cioè, se io guardo le ombre d'autunno e le ombre d'autunno mi dicono qualcosa, cioè mi ricordano qualcosa o mi mandano dei messaggi, e quei messaggi dopo diventeranno qualcosa che io guardando ricorderò quei messaggi e così via. È perché il mondo che ci circonda è importante ed è la fonte della nostra memoria. Quando io ho letto un libro, ho chiuso il libro, dopo 3 giorni non mi ricordo più esattamente cosa ho letto, ma nel momento in cui apro quella pagina mi ricordo la sensazione, mi ricordo tutta una serie di cose che ritenevo importanti e vedo anche delle cose ulteriori. Per cui il ricordo non sta dentro di noi, ma sta fuori di noi. Cioè noi ricordiamo perché guardiamo, sentiamo, udiamo, percepiamo, intuiamo. Abbiamo anche il sentire, abbiamo il sognare, abbiamo tutti quei strumenti che ci permettono di percepire il fuori, quegli strumenti che affinati trasformano l'essere umano in un Dio che trova gli dèi nel mondo circostante. Non dimentichiamo mai questo, perché sennò se perdiamo questo perdiamo il senso del paganesimo. Bene, oracoli caldaici, trasmissione di oggi, credo sia la 147esima per la corona, cioè 147esima settimana di trasmissione. Allora, oracolo numero 94. Oracolo 94, il frammento dice: il nous dell'anima e noi nel corpo inerte pose il padre degli uomini e degli dèi. Il padre degli uomini e degli dèi, non dice è un dio, no? Dice il padre degli uomini e degli dèi. Che cos'è il nous usato in questo modo? È sempre il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, il sentire, l'intuire, il giudicare, eccetera. Ma viene inteso come la capacità del soggetto attraverso la quale si fa Dio. Sono le specificità dell'essere il cui sviluppo qualifica quell'essere come un Dio che si costruisce. Individuare quelle condizioni significa individuare il consapevole diverso dall'inconsapevole. Perché il padre pone? Perché queste sono le condizioni che vengono costruite da necessità ed intento. Nulla può prescindere da questo e lo sviluppo della coscienza di sé può proseguire all'infinito soltanto nella misura in cui a questo somma la propria volontà, sviluppando soggettivamente la propria coscienza nella direzione imposta da necessità e intento. Perché nell'anima? Perché col termine anima gli antichi indicavano ciò che anima, cioè la qualità attraverso la quale si costruisce il Dio. Saranno gli adoratori di religioni rivelate a dare a questo un significato diverso. Cioè, praticamente chiamano l'anima un'altra cosa. Noi, ancora oggi, distinguiamo fra l'animato e l'inanimato, proprio per distinguere delle caratteristiche diverse attraverso le quali dei soggetti si pongono nei confronti del mondo. Ciò che è animato è quanto dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza per costruirsi nell'eternità dei mutamenti. Quanto è inanimato è diverso. Non è che non dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, ma lo fa in un modo talmente diverso dalla nostra soggettività che all'interno della ragione noi diciamo che è inerte, subisce le modificazioni, non partecipa alle trasformazioni in maniera attiva. Perché dividere gli uomini dagli dèi? Perché l'essere umano è una delle stirpi dell'essere natura dalle quali possono prodursi degli dèi. Non è un Dio per eccellenza, non è l'immagine e la somiglianza di un Dio pazzo come vorrebbero gli adoratori delle religioni rivelate. L'essere umano è un essere dell'essere natura e come tale da quella stirpe possono nascere degli dèi, ma non necessariamente nascono. La sottomissione imposta dalle religioni rivelate ha sempre distrutto la possibilità degli esseri umani di determinare se stessi, trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Il padre degli uomini e degli dèi è necessità e intento, necessità e intento dai quali nessuno, né uomini né dèi, può prescindere. E a proposito di questo, ricordando sempre l'assemblea fatta con Franco martedì sera, a un certo punto è successo questo, cioè è successo che si è scatenato un dibattito in cui solo pochissime persone erano partecipi a quel dibattito, cioè si è creata una specie di distanza fra alcune persone che dibattevano e il resto delle persone che partecipavano a quell'assemblea. Io voglio ricordare questo alle persone: ogni trasformazione, ogni costruzione filosofica, ogni costruzione di pensiero, ogni trasformazione non è altro che il risultato del lavoro in anni, anni e anni di lavoro. Quello che io vi faccio qui per radio, che vi trasmetto per radio, è il risultato di oltre 20 anni di lavoro. Cioè, mettevi in testa, se uno dice a me l'unica roba che mi interessa se è divertirmi, se è spassarmela, quando lui viene in un'assemblea del genere, lui porta il suo bagaglio di essersela spassata. Non porta il bagaglio di aver analizzato, studiato, aver studiato psicologia, aver visto come si muove, aver studiato psicanalisi, aver studiato filosofia. Cioè il suo bagaglio è solo quello di essersi andato a divertire. E in un'assemblea come quella fatta da Franco, lui porta il fatto che si andrà a divertirsi. Ora, l'uguaglianza fra gli uomini è un concetto sociale, è come la libertà finisce dove comincia la tua. Cioè, cosa significa un concetto sociale? Cioè che tutti gli uomini devono essere uguali alla legge, tutti gli uomini devono essere uguali davanti alla legge, devono essere uguali nei diritti sociali, devono essere uguali nei doveri, salvo quella che è la loro strada, le loro trasformazioni, i loro desideri, i loro bisogni. Non è un principio soggettivo personale, cioè io non sono uguale a Francesco, cioè non siamo uguali, siamo due persone che si sono trasformate giorno dopo giorno, e quando parliamo confrontiamo i nostri bagagli. È chiaro che Francesco ha avuto un percorso di filosofia, un percorso di studio, un percorso di trasformazione, io ne ho avuto un altro, però possono incontrarsi, cioè possono dialogare. Se uno va a Maiassi a Pisa tutte le sere, va a ballare tutte le sere perché c'è l'unica roba che sa fare, dopo 20 anni sarà un ottimo ballerino, non lo metto in dubbio.
Sarà un po' ingrassato dalle pizze.
Sì, però quando viene chiaramente un consesso del genere, perché chiaramente ha anche altri stimoli, anche dei stimoli intellettuali, è ovvio che sarà handicappato. Cioè, mettiamocelo, se io in questo momento cominciassi in questo momento a lavorare per trasformarmi a livello filosofico, a livello psicologico, a livello di conoscenza, fra un anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni ho un bagaglio. Ma se io non sono partito 20 anni fa, 30 anni fa a costruirmi, a mettere insieme le cose, ad analizzare, a spaccarmi la testa, a fare errori, a cercare di rimediarli, a cercare di cambiare eccetera, io non ho un bagaglio, cioè non ho un qualcosa da presentare al mondo. Cosa presento al mondo? La mia capacità di mangiare le pizze, la mia distinzione perfetta fra la pizza margherita e la pizza, non so, con le acciughe, o cosa, il doppio passo di un cia 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 o di un cioè questo porto al mondo, ma non porto al mondo la mia capacità di affrontare le cose, di affrontare la vita. Per cui è ovvio che nessuno dice tu devi lavorare 20 anni per fare sta roba, nessuno dice questo, però a un certo livello, dopo quello che si passa il sentire comune, il parlare comune, esiste un modo di affrontare le cose, un modo di dialogare, di articolare i concetti, dove si perde, la persona comune si perde perché non ha gli strumenti, cioè non si è data gli strumenti, che sono strumenti culturali a prima vista, ma in realtà non sono semplicemente degli strumenti culturali, ma sono delle vere e proprie operazioni di trasformare se stessi. Cioè se io mi occupo di filosofia, la filosofia mi trasforma.
Sì, ma poi una persona che fa una simile affermazione dice io ho solo acquisito questo, perché uno possa dire vabbè, dopo 20 anni sono capace di inserirmi a danzare. No, continuo a danzare, che vuol dire che non ho neanche imparato la capacità di comunicare la mia esperienza agli altri. Perché si dice dopo 20 anni che mangio pizze, sono un ottimo pizzaiolo, è un discorso, ma dopo 20 anni continui a mangiare vuol dire che sei solo capace di digerire, di introiettare, e non sei più capace di elaborare quello che hai nello stomaco o che è nelle papille. Cioè, questo qua significa che la tua dimensione è povera. Dici, sono 20 anni che ballo, adesso insegno a ballare. Cioè, certo. Che vuol dire che quello che hai accumulato riesci anche a trasmetterlo. Se continui a ballare, se continui a ballare e andare a sentire la musica degli altri, i balli degli altri, vuol dire che sei passivo.
Cioè, questo non significa che non si debba ballare.
Sì, no,
cioè,
no.
Però il bagaglio,
cioè, anche per dire, cioè, che il tuo bagaglio è molto ristretto.
E perché faccio tutto questo discorso al di là di tutte le variabili possibili? Perché quando io parlo di necessità e intento, le persone che non hanno acquisito, no, gli strumenti del confronto sociale, non sanno qual è la, l'elemento rivoluzionario, cioè novità di questo? Cioè, nella storia non è mai esistita nessuna struttura filosofica, nessuna struttura di pensiero, se non quella del paganesimo antico, dove la materia, dove gli oggetti, dove gli enti, dove quanto esiste, contiene in sé le prerogative, esatto, per trasformarsi. Cioè, necessità ed intento sono due divinità talmente grosse all'interno dell'oggettività in cui viviamo che vanno a spazzare via 1500 anni di discorsi filosofici che non portavano a niente, che sono svuotati al punto tale che qualcuno ha detto: ma a sto punto cosa serve la filosofia? Perché si sono svuotati. Bene, necessità ed intento, il concetto di necessità ed intento, i concetti del presente che va a costruire la coscienza universale, quello che noi vi stiamo dire, che domani è così, chiaramente alcuni radioascoltatori che hanno infarinature, che hanno percepito, riescono a capire l'importanza dei concetti. Altri radioascoltatori che non fondo, non ne frega niente, qualunque sia una roba, o fosse una o fosse un'altra, che prete stuprefioi o non stuprefioi, in fondo non gliene è fotto un cazzo. E non è che dico non gliene frega niente perché non sono in grado di inorridirsi, cioè sanno inorridirsi, sanno indignarsi quando sono davanti alla questione, è che non sanno inorridirsi, non sanno indignarsi quando non sono davanti al fatto in se stesso, ma agli enti, alle cose che producono quel fatto. Cioè una cecità nella vita, una cecità nei confronti, sì, del mondo che ci circonda. Questo è che noi tentiamo di svegliare gli dèi. Ovvio che non è che lo facciamo per tutte le persone, non ce ne frega niente che le persone dicano: amico, capito, adesso sono pagano. Me ne frega invece che quelle persone che hanno un sentire vivo riescano a comprendere il mio discorso, delle altre non me ne frega. Cioè, a me di fare la conversione, di fare la carità cristiana, la carità tipo cristiano, di amalgamare un gregge, non me ne fotte niente.
Sì, ma infatti a noi che uno venga a domandarmi un santino di pane, do un calcio sui denti e è la prima cosa che faccio.
A me quello che mi interessa è svegliare il sentire che è ancora vivo nelle persone, perché l'unica ricchezza che noi abbiamo in questo sistema sociale è la percezione ancora viva di quelle persone che non sono state sottomesse. Questa è, sì, la ricchezza che abbiamo.
Ma d'altronde, vedi, è classico nel monoteismo, c'è sempre da consumare qualcosa, qualcosa fatto dagli altri. Cioè, d'altronde, chi va a messa e consuma le ostie, mangia il corpo di Cristo, mangia la carne di Cristo, cioè sono consumatori, sono incapaci di generare qualsiasi cosa, di creare qualsiasi cosa, di affermare, di dimensionare qualsiasi cosa, rimarranno sempre dei consumatori, saranno incapaci di creare qualsiasi cosa. Cioè, nel senso, noi diciamo alle persone: voi dovete creare, voi dovete modificare le cose, dovete farlo con le vostre mani, dovete dare dei costruttori, dovete dare dei modificatori, ma non potete diventare solo dei consumatori. Questa è una delle differenze basilari.
Il discorso fra Franco e Ivan prima, cioè, Ivan che è legato alla Lega, cioè, è lui, è per lui è un discorso importante quello leghista, però Franco diceva: guarda che oggi che c'è un partito, domani ne sarà un altro, domani ne sarà un altro ancora. L'importante qual è? Se modificare noi stessi, cioè noi non riusciamo ancora a comprendere l'importanza che ha il singolo individuo, cioè il singolo individuo, l'importanza del potere che ha dentro e la sua capacità di determinare nella vita. Questo non ci si è ancora resi conto, solo il paganesimo è in grado di fare questo, nessuna religione rivelata può fare questo, deve trasformare le persone sempre in gregge. Attenzione, trasforma le persone in gregge, qualunque, e sto parlando di qualunque partito, di qualunque religione rivelata, che sono massa di manovra. Cos'è una massa di manovra? Io ho un bagaglio, per esempio, di 1 milione di persone in ginocchio. Se io dico a queste persone: fate questa cosa, loro le fanno. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho potere sociale. Perché? Perché se vado nelle elezioni, 1 milione di persone che mi votano quella cosa, acquisisco potere. Però quelle persone non acquisiscono niente. Cioè, quelle persone sono semplicemente seguono un capo, seguono una direttiva,
è una massa morta
e non hanno niente. E questo può rendere bene immediatamente, cioè può essere vantaggioso a livello immediato, ma a lunga scadenza va a distruggere il sistema sociale, perché quando quelle milioni di persone sono distrutte, faranno in modo di distruggere altri, perché questo è il loro modo di sopravvivere, questo è il modo di essere da pulsione di morte. Per cui distruggeranno sempre l'intelligenza, la capacità di costruire, qualunque cosa la distrugge. Per esempio, la ragazza o il ragazzo che studiano molto a scuola vengono molto presi in giro, per esempio, da chi non studia, cioè da chi non gliene frega niente di studiare. Ed è un riflesso di quello che è la struttura in cui abbiamo, perché bisogna costruire stupidità. Capito? E questo è gravissimo. Cioè, noi vogliamo uomini. Non...
Sì, ma d'altronde sai, c'è la volontà di tramutare le scuole in soltanto una possibilità di creare nuovi lavoratori, nuovi produttori, è allucinante. Cioè, significa chiaramente che la persona viene ridotta a un riproduttore di valore, di merce o consumatore e basta. Cioè, non interessa che tu accumuli delle informazioni che tu sei capace di organizzare e di fare, ma la volontà di dire fa le scuole devono lavorare solo perché diventi un buon lavoratore, significa già introdurre un concetto utilitaristico e puramente sulla merce. Cioè, di conseguenza tu non sei capace di realizzare qualcosa, sei soltanto capace di produrre quello che gli altri vogliono. Cioè, e questo deriva chiaramente da una logica di tipo monoteista, cioè nel senso, Dio ti ha creato il mondo e tu devi fare tutto in maniera tale che per far contento Dio.
Esatto, mantenere le cose come sono e magari saccheggiarle di e più, ripeterle. Così Dio può intervenire.
E ripeterle.
Più saccheggi, più Dio interviene.
Cioè, beh, d'altronde, come facciamo l'esempio, che si arriva a cancellare un paese che si chiama Casa del Diavolo, si cerca di cancellare chi si cerca di dire ma io mi creo una mia cultura, una mia visione del mondo, che può essere giusta, corretta, bella, simpatica, questo è secondario. Però si cerca di impedirlo, perché quella persona che lo farà si dovrà adottare dei mezzi di compressione della realtà e questo diventa pericoloso.
Va bene, facciamo altri due oracoli. D'accordo. E poi diamo via le telefonate. Guardate, che ho sempre la rassegna stampa da fare, la farò quando sarà necessario. Insomma. Il frammento 95 è il fatto di tre parole, per cui è difficile anche da commentarlo. È ponendo al cuore, non è interpretabile. L'unica cosa che si può dire è che quando si parla di cuore nel contesto della stregoneria del paganesimo politeista si intende il sentire dell'individuo, di ogni individuo all'interno dell'essere della natura. Quando il cuore è meno matto anche il sentire del soggetto. Comunque, l'interpretazione non è semplice data la brevità del frammento. E passiamo al frammento 96. Perché l'anima, che è per potenza del Padre Fuoco splendente, immortale perdura, di vita signora, e abbraccia la pienezza di molte intimità del cosmo. E qua invece è un po' più complesso. La potenza del Padre è il Padre che si fa potente. Come si fa potente il Padre? Come si può far potente necessità e intento? Trasformando l'inconscio in coscienza di sé, trasformando l'inconsapevole in consapevole, trasformando l'energia vitale inconscia che fluttua nell'universo in un'unità consapevole di sé che, sommando la propria volontà e le proprie determinazioni a necessità che l'ha generata, fonda il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti, costruendosi come Dio fra dei. In quel vortice di germinazione di coscienza di sé, il fuoco prende forma e si dilata, fagocitando l'energia vitale che inconsapevole circonda la coscienza di sé, diventandone parte. La formazione di una coscienza di sé è fuoco che divampa. E ancora il concetto di anima, la coscienza di sé che si anima, che agisce attivando la propria volontà, che si trascina nell'inconscio circostante, qualunque inconscio, qualunque diverso in cui quella coscienza di sé è compresa. Il suo animarsi alimentando il suo pensiero, la sua determinazione, il suo scopo, il suo progetto, il suo intuire, il suo sentire, il suo pensare e giudicare. Nouse. Il tutto si agita, cambia, modifica, si espande, si contrae con moto vorticoso, da cui la potenza di necessità e intento risplendono nelle trasformazioni fagocitate dalla coscienza di sé attraverso la volontà che le è propria. Come il veggente coglie l'immortalità? Nello sviluppo dell'infinito dei mutamenti, nel perdurare dello sviluppo, nell'essere padroni attraverso la propria volontà delle trasformazioni. Necessità e intento sono impulsi, ma l'eternità della coscienza di sé animata è dato dalla sua capacità di adattamento soggettivo all'interno delle variabili oggettive. Il suo sapere, la sua conoscenza, il suo pensiero, il suo intento, il suo progetto, il suo sentire e il suo intuire, il suo giudizio determinano le scelte soggettive della coscienza di sé. Tanto maggiori queste qualità sono sviluppate dentro di sé e tanto maggiore è il suo potere di essere nelle sue scelte, tanto migliori saranno i passaggi nell'infinito dei mutamenti. Tanto poco sarà il nous sviluppato nella coscienza di sé e tanto maggiori saranno le possibilità che quella coscienza di sé non sia in grado di proseguire nell'eternità dei mutamenti. Cosa coglie il veggente? Le trasformazioni delle coscienze che spingono nell'eternità dei mutamenti. Cosa non coglie il veggente? Quante coscienze di sé tentano di bloccare il sentiero dell'eternità e perirono nel non aver sufficiente potere personale. potere personale, pensiero, intenzione, scopo, intendimento, intuire, sentire, modo di giudicare, eccetera, per determinare se stesse nell'oggettività che le ha generate. Cosa abbraccia il veggente? Le trasformazioni che quelle coscienze di sé hanno attraversato per giungere alla pienezza cui lui assiste. Forse riesce ad immaginare che esistono altre pienezze che quelle coscienze di sé potranno raggiungere, ma in quel momento egli le vede come pienezze, nel pieno dello sviluppo, nel pieno dello splendore delle loro determinazioni. Nel vedere questo, assiste ai processi di trasformazione che hanno attraversato e le definisce le molte intimità del cosmo. Perché molte intimità del cosmo? Perché non esiste nulla di più intimo delle trasformazioni soggettive che portano l'essere, qualunque sia la sua specie e il proprio cammino, a trasformare una morte in una nascita per continuare nell'infinito dei mutamenti. E per oggi qui fermiamo gli oracoli caldaici. Sì. Francesco, sì, beh, prendiamo pure le telefonate, sì, qualora dovessero arrivare.
Ricordo il numero telefonico che è 049 700 700.
E 049 700 838.
Allora, io invece volevo aggiungere una cosa. Si è parlato, così sei, della possibilità, della possibilità appunto di dell'utilizzo delle parole quando, tipo nel cattolicesimo, si va sempre a citare il discorso delle parole. Allora, c'è stato una cosa di attualità, che è stato l'arresto in Germania di un truffatore per 200 milioni di dollari. E cosa succese? Cosa è successo la persona, questo truffatore? Questo ha preso appunto 200 milioni di dollari a varie assicurazioni e ha avuto, stando anche da quello che dice la stampa, l'aiuto del Vaticano. E uno di questi qua è un prete. E ha detto, sì, mi ha sedotto citando le encicliche del Papa.
Ah, le ho viste anch'io. Sì, no.
Cioè, questo dimostra lo squallore delle persone, cioè che di fronte soltanto alla parola sono incapaci di comprendere la persona che si trovano di fronte. Cioè non hanno più nessuno strumento per avere la capacità di comprensione e dire, pronto? Questo è l'animo della persona.
Abbiate pazienza, c'è qualcuno che sta tentando di telefonare e non risponde al telefono. Non so se magari mi sbaglierò come l'altra volta, però insomma abbiate un po' di pazienza.
Sì, e allora cosa significa? Appunto, questo qui è un truffatore, è stato in Italia, e un prelato del Vaticano dice sì, mi ha seduto citando le encicliche del Papa. Cioè, a parte che mi permetto di dubitare di una simile affermazione, che un prelato si faccia così il pollo di fronte soltanto delle parole del Papa, però logicamente questo dimostra che ormai col monoteismo siamo soltanto al gioco delle parole, cioè nel senso, hanno spacciato un racconto come la Bibbia del Dio creatore e hanno fatto diventare una verità, e di fronte alle parole ormai la gente ne ha un rispetto, ne ha una venerazione, è incapace di comprendere, di modificare, di capire il falso. E si arriva al punto che una persona, solo citando delle parole del Papa, riesce a truffare gli altri. Allora questo significa chiaramente che questo è stato generato da una visione del mondo, perché se io sento delle parole e non le comprendo la persona, non comprendo chi le dice, se questo fa il pappagallo, significa che la mia religione mi ha messo nella condizione di non essere in grado di comprendere gli altri. E questo è significativo, perché logicamente se qualcuno può essere seduto citando le cerchie del Papa, significa chiaramente che anche i rapporti fra gli uomini possono essere alterati, possono essere modificati, possono essere influenzati dalle cose, e significa che logicamente le parole sono così importanti che chi le cita diventa da essere venerato. Benissimo, di conseguenza quando nella Bibbia si dice io sono l'unico Dio, solo perché lo dice di essere l'unico Dio va venerato e bisogna sottomettersi. Ma io voglio ricordare nella mitologia greca che quando Zeus disse agli altri dei, io sono il più potente, disse subito, mettetemi la prova. Cioè, diede agli altri, automaticamente, sono le sue parole, disse, mettetemi la prova per ne esserne certi, cioè voi volete essere sicuri delle mie parole, della mia affermazione, voi non credete, mi prendete in giro, dite, cioè, io dico che sono il più forte e voi non mi credete, benissimo, mettetemi la prova e io vi proverò la mia forza. Cioè, questo è un comportamento che noi aspettiamo dalla divinità. Nel paganesimo, se una divinità si presenta e dice sono la più potente, devi provarlo, devi dimostrarmelo, devi farlo questo, devi dimostrare questa cosa, e di conseguenza solo in questo momento io posso dire sì, sei la più potente. Una volta che ne hai avuto la dimostrazione, ma il giudice della tua dimostrazione non sei te, non sei te che misuri la tua forza, sono io che la posso misurare. Quando questo può avvenire nel monoteismo? Mai, assolutamente. E di conseguenza, allora, questo prelato che dice mi ha seduto citando le cicche del Papa, io consiglierei di leggere un libretto uscito per l'editore Tullio Pironti, editore di Napoli, di un certo Leopold Leder, Per conto del Vaticano, è il titolo del libro, e Rapporti col crimine organizzato nel racconto del faccendiere dei Monsignori. Bene, questo quando faccendiere dei Monsignori, e leggo testualmente, andò, ora, sulla terza di copertina, andò a voto il suo colpo più grosso, ossia lo smercio per conto del Vaticano di titoli di Stato falsi forniti dalla mafia. I suoi partner in veste spirituali non gli mostrarono alcuna lealtà e erano interessati solo al suo silenzio. Aperte virgolette, vede dottor Ledel, gli disse il cardinale Benelli, il quale è portato proprio sul libro, dice, lei ha giocato grosso e per tutto. Cioè, di conseguenza, cosa significa? Che logicamente solo le parole e chi non dimostra la propria potenza può fare qualsiasi cosa, e quando logicamente fallisce dice sei te che hai sbagliato e non perché il mio credo ti ha reso facile la sottomissione. E allora questo c'è sempre da riflettere, perciò a chi vuole avere una visione non soltanto religiosa di cosa può essere un giubileo, di cosa può essere una situazione del genere, si lega a questo libro, Per conto del Vaticano, Pironti editore. Così ne avrà una dimostrazione. Ecco, anche perché, logicamente, cosa succede? Che nel monoteismo c'è sempre questo discorso fondamentale che dice chiaramente io faccio un'affermazione e tu mi devi credere. Ma invece noi sappiamo che il paganesimo è soltanto una fonte di sfide continue, cioè qualsiasi cosa è una sfida. Difatti è il regno delle sfide.
Nel paganesimo si vive per sfida.
Sì, ma poi un'altra cosa che è fondamentale è il desiderio, cioè nel senso che le cose si ottengono non tanto perché ti vengono date come dono, come grazia o perché hai avuto fede, ma perché tu le desideri molto e ti dai da fare per ottenerle. D'altronde, Pan, quando ha un desiderio, lo asseconda e utilizza la sua forza, non va a invocare qualcuno o pregare qualcuno o chiedere a qualcuno, ma utilizza il suo desiderio al massimo per ottenere quello che desidera. Di conseguenza, ma lui non si ferma, cioè nel senso che il desiderio, i cristiani hanno il desiderio di andare con Dio e rovinano tutte le loro esistenze per pianificare una vita dopo la morte che sia in contatto con Dio. E questo è il desiderio praticamente della distruzione della vita, ed è un unico desiderio. Invece noi sappiamo che i desideri devono essere continui, cioè non ci sarà mai l'appagamento, ci saranno sempre nuovi desideri, ci saranno sempre nuovi orizzonti, ci saranno sempre nuove prospettive. Di conseguenza ci sarà sempre un orizzonte da raggiungere. Invece noi non abbiamo un discorso finalistico come è il monoteismo.
In Castaneda di Don Juan, no? Cioè Don Juan... Cioè Castaneda diceva di Don Juan nei suoi vari libri, insomma, che sono quattro fondamentali i nemici dell'uomo. L'uomo ha sempre una via alla stregoneria, anche se io accentuo gli aspetti, la vita stessa è una via alla stregoneria, che può essere la stregoneria che costruisce o la stregoneria che distrugge, cioè che sottomette in pratica, quella cattolica. E i quattro nemici fondamentali, è il primo nemico che incontri è la paura, cioè la paura blocca qualsiasi tua capacità di costruire gli elementi del crogiolo, cioè di dar vita al togliersi dal centro del mondo, perché hai paura di non essere più all'attenzione di Dio, hai paura di chiamare le cose col loro vero nome, perché se tu chiami le cose il vero nome chissà che l'altro cosa pensa, hai paura di usare l'attenzione, hai paura di usare l'intento, hai paura di usare la meditazione, hai paura di determinare te stesso, hai paura di usare la volontà perché chissà cosa ti succede. Questo è il primo nemico. Il primo nemico è la paura. Chi non riesce a vincere il primo nemico è in ginocchio nelle religioni rivelate. Ma quando un individuo riesce a vincere la paura, arriva il secondo nemico. E il secondo nemico è la lucidità. La lucidità è la capacità di comprendere. La capacità di comprendere è una cosa che rende potente l'individuo, cioè l'individuo che comprende, l'individuo che non ha più paura e che può affrontare qualunque cosa, può fare a livello sociale qualunque cosa, lui si può togliere al centro del mondo, solo che magari sostituisce se stesso al centro del mondo. Lui può chiamare le cose con il loro vero nome, magari può imporlo agli altri. Cioè, la lucidità porta alla sconfitta dell'individuo quando l'individuo si sostituisce agli oggetti del mondo. Ma se un individuo riesce a vincere la lucidità, arriva al potere. Arriva il vero, cioè la capacità di espandere se stesso nel mondo. Questo è il potere nel paganesimo. Cioè, quando io uso il termine potere dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, pensate sempre alla capacità dell'individuo di espandere se stesso nel tempo e nello spazio. Questo è il potere in stregoneria. Quando arrivi il potere sei padrone di qualsiasi trasformazione. E questo è una cosa da vincere. Perché da vincere il potere? Perché l'unica trasformazione che è importante è la costruzione del Dio che ti cresce dentro. Non è la trasformazione del sistema sociale, non è la trasformazione di diventare ricchi, eccetera. È la costruzione del Dio che viene dentro. E poi c'è il quarto nemico, ed è la morte del corpo fisico. E qua va giocata. Pronto? Sì?
Ciao Claudio, ciao Francesco.
Ciao.
Sono Loredana, scusate, sono semiafona, perché ho una tracheite, ma spero di riuscire a parlare lo stesso nonostante la voce. Ascolta, allora io sto rileggendo un libro di Castaneda che mi è ricapitato tra le mani, avevo letto anni fa.
Titolo?
È Il secondo anello del potere. Ce l'hai presente?
Sì,
no, io non ce l'ho, non ce l'ho presente.
Io
non ho mai letto Castaneda, perciò...
Comunque, è stata una seconda rivelazione, nel senso che mi è chiarissimo tutto quello che c'è scritto. Cioè, i concetti sono talmente evidenti adesso, no, che... che veramente riesco a capire tutto bene. Solo una cosa che mi disturba è il fatto che lì ci sono i vari come si possono definire.
Come vuoi?
Sì, quelli che seguivano il Nagual,
sì.
Che erano Pablito, Donna Sole, sì. Della Gorda, tutti quanti. Che mi pare impossibile che cerchino fra loro di farsi le scarpe gli uni con gli altri, insomma, no? Cioè, nel senso che ognuno cerca di fagocitare l'altro.
No, è più complesso il discorso.
Voglio dire, come mai sono amici di cammino,
sì.
Fanno lo stesso, sì. percorso, cercano di arrivare, sì. Al potere.
Bene, è un gruppo chiuso, Nota
sì,
questo.
Però mi sconvolge il fatto, per esempio, anche la stessa donna Sole,
sì.
che addirittura deve riappropriarsi del filo che la lega al figlio, a Pablito. Ti ricordi questa cosa?
Sì, ma non è suo figlio.
Pablito nel figlio proprio carnale.
No, dai, te lo spiego per radio, perché è abbastanza lungo il discorso.
Sì. C'è una roba abbastanza sconvolgente, voglio dire, il diventare, la crescere il proprio potere significa introiettare altre persone, potere di altri...
No. Te lo spiego per radio,
okay.
Forse, perché ti porto via a scatto.
Ok,
ciao.
Te lo spiego per radio e dopo magari tu meno. Allora, il problema del secondo anello del potere, quello che tu vedi, quelle sfide che non rispondo al telefono, anzi stacco i telefoni finché non ho finito la spiegazione, perché è abbastanza importante. Quelle sfide che tu vedi all'interno del gruppo è perché quello è un gruppo chiuso. Cioè, che tecniche che usavano quella serie di stregoni, cioè quella stirpe di stregoni? Era quella di isolarsi dal mondo, cioè di difendersi dal mondo, perché il mondo li avrebbe fatti a pezzi, cioè li avrebbe messi sui roghi, però nello stesso tempo non potevano non vivere per sfida. Allora, cos'è che facevano? Costruivano delle sfide interne al gruppo, cioè delle contrapposizioni che erano apparenti, però erano comunque vitali, erano comunque questioni a morte, perché entravano nella percezione, però avevano lo scopo di costringere l'altro, gli altri e loro stessi che le facevano a compattarsi per trasformarsi, cioè per riuscire a superare la sfida. Cioè, arrivavano a costruire delle situazioni anche pericolosissime per costringere sia se stessi nel costruire, sia gli altri per venire fuori da quelle situazioni. Una lettura del genere, che invece è diversa e più sociale, la trovi nel Fuoco del Profondo. Nel Fuoco del Profondo, Don Juan sta lavorando, quando lui faceva l'apprendista dal suo maestro, sta lavorando in una fazenda, dove addirittura il capo fazenda sparava alla gente, cioè tranquillamente, o la gente faceva quello che lui voleva o lui gli sparava. E quando lui scappa dalla fazenda, il suo maestro lo cura perché viene ferito e lo rimanda nella fazenda, dice: tu quella situazione devi risolverla. Cioè, però non lo manda nella fazenda così, perché dice: se io trovo un tiranno, un terrorista, un così bello, così assoluto, uno che riesce a sparare anche alla gente, coparla, è un elemento prezioso. Perché? Perché ti costringe a compattare tutto te stesso, ad organizzarti per fermarlo. Cioè, tu o riesci a costruire una situazione strategica che vada a fermare questa persona, o tu sei giusto che questa persona ti spara. Cioè, in stregoneria il vivere per sfida ti porta a fare tantissime cose e bisogna costruire le situazioni nelle quali vivere per sfida. Un altro discorso, infatti Castaneda perché può lavorare in un gruppo chiuso? Perché lui è cristiano, cioè lui non saprebbe fare il lavoro che faccio io, per esempio, all'esterno. Cioè io invece sto prendendo la stregoneria e la sto portando a livello sociale, cioè la sto trasformando in un modo di pensiero. Ma io questo lo posso fare perché io non sono cristiano, cioè perché il mio modo di vedere la vita è completamente diverso da loro. Ma loro, per plasmare se stessi, dovevano costruire delle sfide e dovevano costruire all'interno del gruppo, perché si erano separati da quello che è il contesto sociale. Lavoravano anche a livello sociale, però si erano separati. Per cui quello che tu vedi non è che fagocitano l'uno o l'altro, ma semplicemente costruiscono delle situazioni di combattimento che porta a compattare l'individuo a un livello tale per cui c'è la trasformazione. Cioè, sono le trappole della stregoneria. Questo.
Sì, ma poi abbiamo anche bisogno di considerare che inserire, cioè, nel paganesimo non esiste una cosa che è universale, che è eterna e che è uguale per tutti. Cioè, in conseguenza, anche Castaneda, vivendo in un certo ambiente culturale, affronta la stregoneria legata a quell'ambiente culturale. Cioè, di conseguenza, la realtà messicana è una realtà diversa.
Comunque c'è un'altra cosa da dire, Loredana: se entri nel sognare, se riesci a entrare nel sognare, tu avrai tutta una serie di sogni per sfida. Cioè, ti troverai in tantissime situazioni nelle quali o combatti o scappi via, cioè ti svegli terrorizzata. E questo, se, il sognare è un luogo di sfida, cioè ti porta in un luogo, in mondi di sfida.
Sì, ma poi c'è anche da considerare un'altra cosa, cioè nel senso che nel paganesimo ognuno ha gli strumenti.
Ciao Luigi. Ciao Luigi.
Bene?
Bene, bene.
Ti ascoltavo la trasmissione?
Sì.
Sono in diretta?
Sei in diretta.
Ecco, forse parlando di opportunismo di cristiani, no? Pronto?
Sì,
ti sentiamo.
A proposito di opportunismo di cristiani, una bella notiziola da darvi. Nonis, domenica, conclusione del viaggio delle diocesi del Vicentino, ha dichiarato che uno su tre vicentini non sono più cristiani, non si affacciano ai sacramenti, no? E non vedi l'opportunismo che poi a Vicenza danno un sacco di centinaia di milioni per il giubileo?
C'è molto opportunismo,
a
sì.
A voi il commento.
Grazie.
Ciao.
Ciao Luigi, ciao.
Bene, allora, una cosa, vi rendete conto cosa significa questo? Significa che in una delle regioni più bianche, in una delle zone più bianche del Veneto, il 33%, uno su tre, non va, cioè non gli frega niente.
Non si dichiara neanche più cristiano.
Non si dichiara neanche più cristiano, uno su tre. Che vuol dire che se facciamo una statistica a livello nazionale, cristiani sono circa il 20%. E sono impegolati in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Agiscono a livello mafioso, agiscono a livello di pugnalare le persone alle spalle, non hanno pensiero, non hanno dignità, non hanno morale se non quella di stuprare bambini. E per stuprare bambini intendo tutte le condizioni inferiori a questa.
Sì, no, ma visto che si è trovato il discorso di Vicenza, ieri era l'8 settembre, e a Vicenza...
Pronto? Ciao.
Ecco, ieri...
Mi spiace, Alessandro non parla più finché non cambia quello che è il suo modo di essere, non credo che lo cambierà stavolta, insomma.
Ecco, visto che c'è il ricorso di Vicenza, il nostro Vescovo Nonis già per la seconda volta dice: fa, noi cattolici siamo una minoranza, l'ha messo già tempo addietro, adesso dice nel Vicentino già un terzo dei Vicentini non si dichiara più cristiano, e questo è positivo. Ecco, io volevo ricordare che ieri a Vicenza era l'8 settembre, ed era la festività provinciale della Madonna di Monteberico. Ecco. Allora, cosa significa la Madonna di Monteberico? Monteberico è stata costruita su una menzogna, cioè dicendo appunto c'era una pestilenza che era vera a Vicenza, fa: se la pestilenza ci viene tolta, facciamo un santuario alla Madonna. Benissimo, lo facciamo a Monteberico. Ma io voglio ricordare che dal punto di vista archeologico, a Monteberico c'era un santuario del dio Termine. So, di conseguenza, dal punto di vista dell'archetipo collettivo, i vicentini che chiedono a una divinità, fa: poni termine alla pestilenza e noi costruiremo un tempio sui Monti Iberici, hanno soltanto ricollegato dal punto di vista simbolico un ricollegamento pagano. Visto che lì c'era il dio Termine, cosa hanno fatto i cristiani? E visto che la gente aveva retaggio del paganesimo, stranamente hanno chiesto: lo facciamo a Monte Iberico. E stranamente a Monte Iberico c'era il dio Termine. E stranamente
la pestilenza è finita.
Cioè, dal punto di vista simbolico, la bravura della criminalità dei cristiani è stata quella di dire: è stata opera della Madonna. Ma io penso che se il dio Termine non avesse avuto compassione dei vicentini, le avrebbe ben volentieri sterminate con la peste. Ma siccome sterminare le persone fa parte del dio cristiano, penso che la Madonna sarebbe contenta di avere altri nuovi fedeli in paradiso, altra gente finiva la sua vita miseramente con la peste. Probabilmente i vicentini sono stati salvati non dalla Madonna di Monteberico, perché non gli fregava niente la Madonna di Monteberico di come finiva. E guardate come sono finiti in Jugoslavia con la Madonna di Mediugore. No, se la sono spassata bene.
Sì.
Probabilmente i vicentini sono stati salvati dal dio Termine, che nonostante tutto, sapendo che la sua vita come divinità è legata agli uomini, li ha salvati. Ha posto termine alla pestilenza.
Posso cambiare discorso, Francesco? Sì. No, io voglio riparlare ancora un attimino della Loredana. Sì. Non tanto il fatto, quello che ha chiesto, penso di aver risposto, comunque eventualmente risponderò anche in altre occasioni. Ma il fatto che dice: adesso leggo Castaneda e lo capisco, cioè almeno queste trasmissioni hanno avuto questa possibilità, cioè riuscire a comprendere quello che sono le determinazioni della vita, perché a fin fine se determinazioni. Cioè, infatti Castaneda, a parte la sua parte soggettiva, tipo la tomba d'ora, tipo il suo incontro con l'intento, che sono tutte cose soggettive, cioè appartengono a lui, tutto il resto è un percorso di costruzione dell'individuo. Cioè, ed è un percorso di costruzione dell'individuo che è stato fatto con una certa intelligenza, cioè con una certa... D'altronde ci hanno messo 400 anni per costruirlo quel percorso, e in 400 anni ci hanno lavorato, indubbiamente.
Sì, beh, tenendo conto appunto che, come sempre, c'è sempre da considerare l'ambiente in cui si è sviluppato, perché logicamente una situazione di dominazione come è avvenuta, ad esempio, in Messico, in cui l'ambiente, come è stata una distruzione da parte dei cristiani, che è stata una distruzione collettiva e di massacri impressionanti, logicamente tendono a formarsi gruppi chiusi,
certo.
Logicamente tendono a separarsi, proprio perché la realtà ne è impossibile, insomma, cioè nel senso che lì la dominazione cristiana è una cosa fondamentale, nel senso che arriva in tutti gli aspetti. Basta ricordare un aspetto molto particolare, che in Messico nel 1911 ci fu la rivoluzione, ci furono i massoni che cacciarono i preti, e pochi anni fa i massoni hanno ricevuto il Papa con i massimi onori, il che significa che, nonostante le parvenze, quando una cosa si limita puramente a un gruppo ristretto, a un gruppo marginale, non diventa la possibilità di trasmettere le proprie informazioni, le proprie conoscenze, le proprie esperienze agli altri, si è sempre destinati a ricadere dentro la fogna monoteista. Devi tornare sempre ad essere sottomessi alla Chiesa Cattolica o creare nuove realtà. Di conseguenza, chi cerca di realizzare certe vie, in alcune situazioni è costretto a isolarsi, ma non è che la sua scelta sia una scelta per tutti, non è che sia un modello da ripetere, è la sua scelta, dettata sempre da condizionamenti ambientali, culturali, sociologici, storici, perché nel paganesimo esistono un'infinita serie di vie, perché se noi abbiamo tutti quanti i racconti mitologici, noi vediamo sempre che fondamentale è sempre l'uomo, cioè nel senso che quando gli viene dato qualcosa, qualche arma sacra, qualche oggetto sacro, le persone non ottengono questo perché hanno l'oggetto sacro, ma lo ottengono perché sono capaci di utilizzare l'oggetto sacro. Quando hanno una spada, non è la spada che li aiuta a vincere una battaglia, ma è la loro capacità e la loro volontà di vincere quella battaglia che gli permette di vincerla, anche usando un mezzo.
Chi parla? Sì?
Io, Francesco, da Vicenza.
Ciao. Ciao Francesco.
Volevo sapere una tua opinione sul pazzo di Nazareth, quando che ha detto...
Citami letteralmente però, mi raccomando.
Sì, sì, sì. Alla lettera. Porca miseria, adesso mi sfugge. Beh, insomma, non importa.
Beh, inventa pure, tanto i poeti hanno sempre inventato, no, sai, non è un problema. Sì, no, ma
allora,
d'altronde...
sei con il telefono?
Sì.
È perché c'è un blocco mentale.
Va bene, non ti preoccupare, mi richiami dopo, dai.
Ma comunque, no, mi interessa quel che hai detto, la frase testuale. Non sono venuto per essere servito, ma per servire. Purtroppo... c'è troppa gente che vuole servirlo.
Leggi tutto il capitoletto, perché in tutto il capitoletto vedrai che alla fine vuole essere servito. Leggi tutto quanto il passo,
ma
il passetto.
Non ho rilevato questa contraddizione, però.
Sì, ti assicuro. Guarda, io adesso, proprio anche per te e per altri ascoltatori, sto quasi per finire ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Quando io ho finito questo, vi leggerò per radio l'ultimo lavoro che ho fatto, che è l'ultima parte del Gerundinaggio dell'infamia umana, che è l'orrore della sottomissione in Giovanni.
Per cui
ti leggerò e dopo magari mi telefoni per commentarlo.
Io ti ascolto comunque.
Grazie.
Saluti.
Ciao, grazie. Purtroppo il fatto di estrarre un pezzo, una frase, è la frase della propaganda, ma non è che viene estratta per quello che è, viene estratto per quello che si vuole far apparire. Estraendo le cose per come si vuole far apparire, si costruisce distruzione. E questo bisogna sempre stare attenti, sempre. Ricordatevi che quando una cosa, una situazione vengono definite con una battuta, vengono definite con pochissime parole, c'è sempre dell'orrore che si nasconde dietro, perché la vita è complessa.
Sì, ma infatti su questo argomento già un autore come...
Sì?
Giusi.
Dimmi.
Secondo voi esiste dopo la morte l'anima? E cristiani o non cristiani, cosa pensano secondo le vostre opinioni? Grazie, ciao.
Allora, rispondo un attimo brevemente a Giusi.
Sì, d'accordo.
Allora, dopo la morte non esiste niente che tu non ti sia costruita durante la vita. Cioè, quello che tu ti costruisci durante la vita, le tue determinazioni, il tuo modo di affrontare il mondo, ti porta ad affrontare la morte. Per cui il dopo morte non esiste se tu non ti sei costruita. Cioè, per un cristiano, oltre la morte non c'è niente. Esistono dei cristiani che sono riusciti a mantenere compatto il proprio corpo luminoso soltanto perché erano cristiani di facciata, ma in realtà affrontavano la vita con ben diversa determinazione. Usavano la propria volontà, le proprie determinazioni, cercavano di avere pensiero astratto, per esempio, si davano alla filosofia, cioè tentavano sempre di modificare se stessi. Esistono dei cristiani che erano cristiani solo in apparenza e sono riusciti a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, però sono delle cose eccezionali, cioè sono delle persone eccezionali. Il fatto è che non esiste nulla che ci sia regalato, cioè non c'è qualcuno che ti dà l'anima e ti dà la dopo morte, sei tu che te lo devi costruire. Il feto, quando viene fuori dalla pancia della madre, viene fuori con la forza che si è costruita nella pancia della madre. Con quella forza lui nasce, oppure con quella forza può essere abortito. Per cui questo vale per noi alla morte, tanto per essere chiaro. Secondo, i cristiani della religione rivelata ti dice: qualunque stupro noi facciamo nei confronti delle persone, tanto il nostro Dio garantisce loro l'anima. Però questa è un'infamia, questa è una porcheria, per essere chiari.
È generalmente un sistema per tirare su gente senza scrupoli, nel senso di dire, visto che lo fai in nome di Dio, qualsiasi cosa ti è permessa, qualsiasi cosa ti è concessa, e qualsiasi cosa la puoi ottenere. Ma questo è solo uno strumento di dominio. Quello che appunto volevo dire, anche ricordandomi alla prima telefonata dell'ascoltatore, che esiste un testo di Joachim Kalk che si chiama La miseria del cristianesimo, che dice, che dimostra proprio la miseria del cristianesimo, cioè nel senso che dice: i cristiani utilizzano quell'insieme di pacottaglia che è la Bibbia a loro scopo, a loro consumo. Quando a loro fa comodo che una cosa sia letterale, è letterale. Quando diventa pericoloso, però dicono no, ma è simbolica. Dove sta l'astuzia? Nell'essere loro i detentori di quando scegliere le cose. Dicono: siamo noi che diamo l'interpretazione quando ci fa comodo. Perciò quando deve essere letterale, diciamo noi che è letterale. Quando deve essere simbolica, è simbolica. Ma non esiste un criterio. Cioè non esiste un criterio, diciamo, no, di analisi, non esiste un criterio definito, non esiste un criterio razionale e logico, esiste la loro volontà, di conseguenza a loro gli è permesso tutto e possono far tutto, e di fronte a questo qualsiasi parola che è in quel sacco di immondizie dello spirito che è la Bibbia, può essere utilizzata a qualsiasi fine. E logicamente, siccome sono loro i detentori della conoscenza, sono loro che fanno le regole, possono stabilire qualsiasi valore alla cosa. Sì, questa è appunto la loro tecnica che meglio ottengono. Cioè, loro hanno fatto.
La radio gamma?
Sì, senta per piacere, io avrei bisogno di avere il numero di Arcadio.
Non posso dare i numeri per radio, devi telefonare in cooperativa.
Qui sta proprio la capacità loro, cioè dire. Di farsi gli unici possessori della verità, e di conseguenza possono stabilire loro quando è la verità. Ma questo proprio è una strategia logica di dominio, e la cosa più pericolosa per le persone è di delegare a loro questo, cioè nel senso di pensare che quello che loro propongono sia la verità e sia una verità, ma tutto il loro predicare è una menzogna, cioè, ed è inutile perdere tempo, come fanno alcuni, di andare a cercare i significati sulle cose che loro dicono o dei ricollegamenti storici, perché ad esempio c'è qualcuno che dice io vado a cercare il ricollegamento storico, la documentazione storica, questo è secondario. Pronto? Perché non ci sarà mai nulla che comproverà la loro
Pronto?
Esistenza.
Ciao.
Mi senti, Claudio?
Sì, ti sento.
Ciao.
Ciao.
Ciao a voi, ciao Francesco.
Ciao.
Ecco, io...
Intanto è una vita che non ti sento.
E io intanto vi voglio ringraziare moltissimo per tutto quello che state dando, per tutto quello che state facendo. E saluto anche alla Lorenza e alla tua tremenda...
Grazie.
E alla tua tremenda bambina che è come te. Sì, mi sono tanto divertita con le vostre trasmissioni quando eravate tutti assieme. Veramente. E... Ecco, io volevo dirvi questo, rilacciandomi al discorso dell'ascoltatrice precedente che citava, devo abbassare?
No, sì, va bene, non ho importanza.
Che citava un libro di Castaneda.
Sì?
No?
Sì.
E diceva quante cose, cioè adesso riesco a capire, e io volevo dire quante cose riesco a capire io adesso. Non solo lei,
tu.
Ecco, e volevo anche chiedervi cosa pensate dello scrittore Hemingway, non è che anche lui vivesse per sfida, cioè io ho letto per esempio L'uomo in mare, Fiesta, Isole nella corrente, è una sfida continua alla natura, alle forze della natura, che sia... che siano rappresentate da uomini, animali o forze stesse della natura. Ecco. E poi volevo chiedere, volevo approfittare per chiedere a Francesco questo. Sì. In una trasmissione precedente aveva lasciato un discorso purtroppo non concluso perché è stato interrotto da una telefonata. Ecco, io volevo chiedere a Francesco, allora tu parlavi dicevi tutte le persone devono avere la possibilità, cito testualmente quello che hai detto, me lo sono scritta, tutte le persone devono avere la possibilità di partecipare alla conoscenza e di averne la possibilità, perché tutti quanti i tempi pagani sono sempre stati fonti di cultura e fonti di memoria, perché ad esempio le divinità della memoria appartengono al paganesimo, perché sappiamo che quello che noi memorizziamo, che quello che noi incontriamo, al momento può anche non servire, ma servirà. Di conseguenza, per i pagani è fondamentale mantenere la memoria di queste cose. Ecco, dove che il discorso non è stato concluso è questo. Perché i mitografi raccolgono tutte le cose, le variabili delle cose, non per uno scopo puramente culturale o accademico,
esatto.
Lo fanno perché sanno puntini, e qui mi sono fermata, ecco, che se Francesco volesse essere così gentile da concludere
sì,
il discorso.
Sì. Vi lascio il tempo per concludere.
Metto giù e mi dice un po' cosa pensi di Hemingway,
d'accordo,
delle sue opere. Ecco.
Va bene.
Vi ringrazio ancora.
Ciao e grazie
ciao.
A te.
Ciao.
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 Francesco, stacco i telefoni, tutto tuo. Gli ultimi due minuti fra fra poco stacchiamo.
Sì, beh, io ringrazio perché proprio vedo che addirittura sta a trascrivere completamente le mie frasi e complimenti. No, zio, allora ricolleghiamo questo discorso. Perché i mitografi sono così attenti nel raccogliere qualsiasi variante di un mito? Cioè, nel senso, noi non abbiamo mai avuto un mitografo che si ponga il problema di discriminare su un racconto. Anzi, addirittura, quando un mitografo apre un racconto, dice e fa, narra la leggenda che la divinità o il Dio fece questo. Esiste però una leggenda che dice che il Dio si comporta in una maniera differente e non ha il problema di che dire. Questo crea contraddizione, anzi, questo crea ricchezza. E soprattutto il fatto stesso che loro dicano esiste la variabilità della cosa, del racconto, e la traccia che io ti lascio infinite tracce, significa che tu non devi aver fede e non devi credere in quello che ti viene detto, perché logicamente se tu credi a una parte, probabilmente ti sopprimi le conoscenze di un'altra parte. Di conseguenza non puoi dare un giudizio, un solo giudizio morale, non puoi dare una sola valutazione, non puoi esprimere un giudizio, devi conoscere e poi devi provare. Cioè, nel senso che di fronte a dei stati d'animo violenti, di fronte a stati d'animo che noi potremmo rifiutare in certi momenti della nostra vita, potremmo dire questo è criminale, questo è ingiusto, questo non ha significato, questo è pericoloso. Quando la nostra vita poi cambia, e cambia il nostro modo di percepire o di vedere le cose, o viviamo delle situazioni, non veniamo messe alla prova in una certa maniera, ci rendiamo conto che quei sentimenti appartengono anche a noi. Di conseguenza, come la nostra vita muta, come il nostro sentire cambia, come noi percepiamo in maniera differente, come noi siamo capaci di vivere qualcosa di diverso, come ci rendiamo conto che certi pensieri che per noi non potevano neanche esistere, li abbiamo, o passano per la nostra testa. Quando situazioni che non pensavamo di dover affrontare le affrontiamo, ci rendiamo conto che noi dobbiamo regolare sempre la nostra esistenza sulla possibilità del cambiamento, sulla possibilità del cambiare, del modificarci, di affrontare senza essere prevenuti le cose. Perciò è giusto che il mitografo dice io racconto questo, però ho sentito anche quest'altro. E questo non crea contraddizione, crea possibilità, perché logicamente se io dico vivo una situazione che è simile al mito, a un certo punto la mia variabile contribuirà al mito, perché io stesso sarò facitore del mito, cioè nel senso che io creo, modifico e contribuisco a questo. Il fatto che il mitografo dica e raccolga tutto, dice dai la tua possibilità di che queste cose si possono modificare, dai la tua possibilità di creare nuove variabili, e queste variabili non saranno al di fuori della vita, non saranno qualcosa che dovrà tramite un esame entrarsi, ma sarà il tuo contributo alla storia, al racconto, alla vita. Di conseguenza, per questo è fondamentale. Ecco, io vorrei chiudere con un'altra frase. Ad esempio, io ho trovato un libro carino recentemente. Dal titolo si fa A chi parlerà Zarathustra? I profeti del monoteismo predicano e basta, non gli frega niente quello che hanno davanti. Questo libro dice fa A chi parlerà Zarathustra? Se non avrà le persone con l'animo che possono comprendere. Allora, di conseguenza noi dobbiamo capire che le cose cambiano nel momento in cui non siamo in grado di comprendere e siamo capaci di avere la possibilità di far questo. Di conseguenza dobbiamo sapere a chi parleremo. E di conseguenza a chi parleremo dipenderà anche se noi accetteremo di essere passivi come dei monoteisti o di farsi facitori, costruttori di vita come noi non lo siamo.
Va bene, Francesco.
Hemingway forse risponderà stasera.
Una parola di Hemingway, no, devo chiudere la trasmissione adesso. Allora, una parola solo su Hemingway. Hemingway vive per sfida, cioè le sue storie sono storie per sfida, e poi si scrive benissimo. Dopo che fosse un figlio di puttana a casa.
Ma questo è secondario. Questo è secondario.
Bene, qui chiudiamo la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi diamo appuntamento per ore 19 con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Grazie per avermi ascoltato e spero che mia figlia abbia registrato la trasmissione oppure qualcuno che l'ha registrata, perché io sono saltato. Grazie ancora per avermi ascoltato e a risentirci alle ore 19.
Salve a tutti.
Ciao.